Salve a tutti, oggi è con noi per la rubrica Uno sguardo nella mente la psicologa, psicoterapeuta, dottoressa Emilia Colosimo, che ci parlerà di un disturbo particolare, il disturbo schizoide di personalità. Dottoressa, abbiamo parlato fin qui di rapporto tra madre e bambino e tra uomo e donna. Lei ha affermato che il fallimento di un rapporto è dovuto all'alterazione della naturale condizione di sanità. La volta scorsa ci ha parlato del disturbo narcisistico, ma ci sono altre patologie che determinano dinamiche malate e distruttive?
Sì, perfetto, ho detto esattamente questo, ho affermato questo. Un'altra patologia che possiamo affrontare, che determina una capacità di amare, è quella definita disturbo schizoide di personalità. Vorrei a questo punto fare un inciso, una precisazione prendendo spunto da quello che diceva la dottoressa D'Agostino parlando dell'anoressia. In psichiatria si parla abitualmente di disturbo. Noi parliamo di malattia proprio perché ci troviamo ad affrontare delle alterazioni di uno stato, in questo caso psichico, di sanità. Nel considerare le malattie dobbiamo tenere presente il concetto di temporaneità. La malattia è una condizione transitoria e può quindi evolvere in una guarigione, in un adattamento o per le malattie organiche nella morte. La malattia mentale, così come per quelle organiche, è uno status, una condizione reversibile, che per essere modificata però deve intervenire una terapia appropriata. Però, torno alla sua domanda, per parlare appunto del disturbo schizoide. Farei innanzitutto un'analisi differenziale tra un narcisista e uno schizoide. Il tratto comune è la difficoltà a stabilire rapporti con gli altri esseri umani e quello che caratterizza il distacco emotivo. Ma mentre il narcisista, pur avendo un deficit della capacità di amare, ha comunque bisogno dell'altro, sia pur per affermare se stesso, e quindi viene ferito se l'altro lo abbandona, lo schizoide invece ha una mancanza totale di capacità di amare, una capacità totale di provare desiderio nei confronti dell'altro. Egli preferisce la solitudine perché ha il terrore delle relazioni intime e profonde.
Dottoressa, da cosa possiamo riconoscere uno schizoide?
Riconoscere uno schizoide è veramente molto difficile, proprio perché quello che lo caratterizza è la sua immagine ambigua e inafferrabile. Mi viene alla mente il protagonista dell'Indifferente di Proust, il signor Lepré, sempre pronto al diniego, al rifiuto, che non si fa conoscere, afferrare. E la povera Madeleine si confonde tantissimo. Talmente tanto non riesce a capire che per appunto riuscire a comprendere qualcosa va a chiedere ai propri amici. Per rispondere alla domanda, ritorno alla domanda, do voce al protagonista senza nome della mente di Dostoevsky. Siamo nel pieno della tragedia. La moglie si è uccisa e lui si interroga sul perché. Lei è arrivata a compiere questo gesto. Ma non ne aveva motivo, proprio ora che era andato tutto a posto. Perché quindi? Ma quanto è vero che vuole trovare delle risposte alle sue domande o quanto vuole ingannare se stesso e gli altri? Leggendo e quindi andando nella lettura, ho scoperto che non vuole comprendere, ma solo spiegare razionalmente. Vuole ridare ordine alla sua vita, là dove il suicidio di lei aveva portato uno scompiglio, un disordine. Nella ricostruzione del suo incontro con la mite, sta molto attento a non parlare di se stesso, a non considerarsi un elemento della storia. Il romanzo ci propone un enigma. È impossibile trovare una risposta, sciogliere l'enigma, se anche noi guardiamo la storia come fa lui. Il protagonista si propone come il normale, quello che ha una vita assolutamente normale, ben inserito e riuscito nella vita lavorativa, come diremmo noi, che ha un preciso rapporto con la realtà materiale. Ma per gli amanti di gialli siamo di fronte a un delitto senza arma e senza movente. Per svelare l'enigma dobbiamo vedere, quindi, andare oltre l'apparenza di normalità che lui ci propone. Dobbiamo scoprire un invisibile.
Che strumenti abbiamo per farlo?
Abbiamo un'unica chiave di lettura. Lo schizoide non dà manifestazioni esterne di malattia, non dirige pulsioni negative verso gli altri, così che noi lo possiamo definire empatico, ovvero verso se stesso e quindi un masochista. Ma la sua pulsionalità è una pulsionalità inconscia, non visibile all'esterno. E per diagnosticare una dimensione di schizoidia devo richiamarmi alla teorizzazione della pulsione di annullamento dello psichiatra Massimo Fagioli. Detta pulsione è diretta a rendere inesistente ogni dimensione affettiva di rapporto con gli altri esseri umani. Lo schizoide quindi fa sparire la realtà umana dell'altro. È un robot perfettamente funzionante che si rende inattaccabile attraverso una bella corazza che non ha vita propria e vive per far ammalare l'altro. Tende quindi così ad attaccare e distruggere la vitalità, la gioia di vivere dell'altro. Questa è la sua vera identità. Torno al romanzo della mite. La figura enigmatica allora, da sempre come di vista lei, no? Non è lei. Lei è una depressa. Soffre di quel tipo di depressione che ha descritto la dottoressa Snyder, che è conseguenza di un'oppressione. Lei ha un deficit che le provoca una cecità. Sente, ma non ha la conoscenza dell'altro che la porterebbe al rifugio. Il protagonista invece vede bene, ma non sente e non sopporta il canto di lei, la sua uscita da un inverno che l'aveva infiacchita. Lei diventa un pericolo per la sua identità corazzata. Non può correre il rischio di scalfirla, di andare in crisi. Lui è il normale e lei è la pazza. Ha bisogno di creare la pazza per sentirsi normale. E lui insinua il dubbio. Lei si è uccisa perché è incapace di rispondere al suo amore. Si è uccisa per i suoi sensi di colpa. E in silenzio, così come era stato il loro rapporto, mai un litigio, mai un'alzata di voce, lei pone fine alla loro storia. La mite fa una ribellione fallita perché non fa il rifiuto nei confronti di chi si propone inanimato, freddo, anaffettivo.
Ma c'è possibilità di cura per la schizoidia?
E la cura, come abbiamo detto, è sempre possibile, come appunto nella malattia, nella fisiologia, ma per affrontare un percorso terapeutico occorre che il paziente abbia una consapevolezza di malattia. Nel caso dello schizoide è difficile iniziare la cura fin quando lui si considera normale. E quindi è necessario sperare e contare sul rifiuto e sulla ribellione dell'altro. Se infatti l'altro resiste, non si fa confondere, mantiene la certezza della propria identità, come dicevo la volta scorsa, risponde con il suo narcisismo sano, in qualche modo potrebbe intaccare la corazza schizoide e mandarlo in crisi. Ci troviamo invece nei percorsi terapeutici ad affrontare i tratti schizoidi, quindi non un disturbo conclamato di personalità, ma quei nuclei di anaffettività non così pervasivi, ma che vanno visti e che è più facile curare.
Allora, noi ringraziamo la dottoressa Colosimo che è stata con noi. E pensare che io pensavo che il silenzio avesse una voce, invece non è vero, il silenzio non urla. Comunque, grazie tantissime, dottoressa, grazie a tutti per l'ascolto.
A voi, a presto, grazie.